comunque è un corteo che è stato costruito in maniera che sia un corteo schierato a fianco alla lotta del popolo palestinese, alla sua resistenza, denuncia le guerre imperialiste. Noi come UDAP abbiamo messo abbastanza sforzo nella buona riuscita del corteo. I giovani palestinesi insomma erano dei primi promotori col sindacalismo di base, cosa che è detta anche dai sindacati, che è la prima volta che si convergono tutti insieme qui a Milano su un tema del genere. Per noi è anche, fra virgolette, è anche un'apertura di una lotta di tipo sociale, di antagonismo sociale e politico del paese. Cioè, in questo paese purtroppo vediamo che c'è un atteggiamento abbastanza fascista di un governo che è servo e suddito dell'alleanza anglosassone e lavora contro gli interessi degli operai italiani, cioè manda soldi in giro, manda armi in giro. Una prima richiesta nostra è che le truppe italiane, anche per rispetto della Costituzione, dell'articolo 11, devono tornare indietro dal Golfo di Aden, dal Mar Rosso e dalle coste palestinesi. Questo è importante. L'altra cosa è che c'è complicità in questo genocidio in Palestina di questo governo, che ha messo a disposizione basi militari come Sigonella, che ha caricato bombe per questi mesi, 230 viaggi di C-130, che sono delle bestie volanti, per favorire l'esercito israeliano. Quelle bombe sono bombe cieche, tra virgolette, per uccidere i nostri figlioli. Quindi la complicità è evidente, no, di questo Stato. Poi c'è stato anche un po' di sciacallaggio politico, hanno portato qualche bimbetto qui solo per far la scena, no? E poi l'hanno abbandonati negli ospedali, poi non ne volevano sapere più, grazie alle comunità palestinesi che hanno avuto interessi di badare su di loro, insomma, ognuno nella città dove si trova a modo suo. Detto questo, nello stesso momento c'è l'AIA che si è pronunciato, cioè lo Stato genocida è indagato per genocidio. Quindi l'Italia sovverte l'ordine mondiale, cioè il Tribunale dice dovete fare tutti gli sforzi per evitare che questo genocidio va avanti, per non lasciare la popolazione civile senza acqua e cibo, come vediamo, medicine e tutto il resto, oltre le case distrutte. No, noi stiamo parlando nel nord centro Gaza, 72% delle abitazioni sono distrutte. Ecco, viene il governo italiano e toglie i fondi all'UNRWA, che è l'unica agenzia dell'ONU che potrebbe in qualche maniera fare da tramite e fare da lavoro. Cioè, questa agenzia è nata dopo il 48 per i profughi palestinesi, quindi possiamo immaginare, no? E questa è un'altra complicità con lo Stato genocida in Israele. Detto questo, poi abbiamo delle richieste anche precise dello schieramento palestinese, perché qui è unitaria, diciamo, la parte della sinistra palestinese, UDAP e giovani palestinesi, la parte degli islamici, i musulmani, l'API, l'associazione, è la parte della comunità palestinese qui in Lombardia. Quindi c'è una convergenza dei palestinesi su quello che stiamo dicendo e che sta dicendo questo corteo. Questo è un dato molto importante. Quindi puntare il dito contro questo governo con delle richieste ben precise, no? Questo da un lato. Dall'altro lato io vedo, come ho menzionato più di una volta, che c'è una convergenza sindacale, perché c'è un bisogno nel paese di rinascere. Non è possibile che tutto quello che succede e non trovano un antagonismo sociale attivo, forte. Anche perché la gente c'è. Abbiamo visto a Pisa l'altro giorno, hanno picchiato i bimbetti, no? Però la risposta della gente era subito, immediatamente, 5.000 persone, era piena la piazza. 5.000 persone, quello che dicono loro, non so, io il mare di gente che ho visto mi sa che è di più, ecco, e quindi c'è anche sete di rivendicare i diritti sulla sanità, sul mondo del lavoro, sulla democrazia stessa, cioè, qui ci troviamo veramente sotto una dittatura, questo insomma ci deve dire qualcosa. Quindi se non è l'antagonismo sociale, il sindacalismo di base, cioè tutto questo lavoro qua non promuove queste azioni, è chiaro che chi resta, purtroppo. C'è il sindacato confederale che ormai io non voglio dire venduto, ma qualcosa di peggio ancora, insomma. Ecco.
Una domanda ti volevo fare. Allora, innanzitutto, se ti va di ricordare anche l'appuntamento, il percorso del corteo, poi insomma sorge anche una domanda, quello che stiamo vedendo, un po' se tu hai anche notizie un po' più recenti, o comunque ci vuoi commentare un po' anche quello che sta succedendo a Rafa. A Rafa non stanno arrivando aiuti umanitari, l'URU ha detto in questo che non potrà più dare sostegno, anche altri aiuti, a tutta la popolazione del nord di Gaza, si parla di 700.000 persone, perché non ci sono più motivi di sicurezza per poter proseguire nell'approvvigionamento delle persone rimaste nel nord della striscia di Gaza. A Rafa la situazione è questa, ci sono stati dei negoziati o comunque degli incontri in Egitto, la situazione è totalmente ferma apparentemente, ma nel frattempo insomma si sta preparando evidentemente a cosa? A far sfollare 1.700.000 persone nel Sinai? Sul Sinai?
Sì, allora io quello che so anche dai contatti quotidiani con i compagni a Gaza, con insomma la gente, allora c'è una fortuna dei palestinesi di essere tenaci, perché questo genocidio che ha toccato tutti i lati della vita delle persone, cioè l'affamamento, le senza cure, gli ospedali che sono stati distrutti, no? Impedire all'UNRWA di agire, cioè alle Nazioni Unite di far entrare gli aiuti basilari, cioè noi stiamo parlando di farina. Nella zona di Beit Hanun, Beit Lahia, nord, diciamo, Gaza, Jabalia, no? Queste zone qua sono all'incirca 700.000 persone, che negli ultimi tempi hanno fatto farina dai mangimi degli animali, l'unica cosa che è rimasta, no? E questo è gravissimo, e non è accettabile che questo Stato baluardo fa tutto quello che vuole, chiaramente coperto dai paesi coloniali in Occidente, in testa gli americani, per fare questo. E l'ONU ha denunciato in diverse occasioni che sono stati colpiti, cioè hanno perso 300 impiegati l'ONU, no? Sono stati colpiti in diverse maniere, nelle scuole dell'ONU, dove la gente si rifugiava, sono stati bombardati, distrutte certe scuole, quella gente che sono dentro. A Rafah la situazione non è migliore, Rafah è vicino al valico tuo, però il valico non fa cedere aiuti, noi parliamo di un'abitudine di 500 tir al giorno che devono entrare come minimo, in questa situazione ancora devono essere di più. E stiamo parlando di 10-15 tir che vanno nel Karmo Busalem, che è il varico controllato dagli israeliani, e fanno entrare quel numero lì. Quel numero lì di tir non risponde neanche al bisogno minimo di un 500 metri quadrati di tende, cioè intanto per intendersi. Gli israeliani cercano di spingere i palestinesi fra il fuoco, la fame. Cioè ti danno solo la scelta di morire o di morire, perché non è proponibile un esodo dei palestinesi. Io ho sentito anche ieri insomma gente che parla, dice il 48 non si ripete più, non va, cioè, noi qua rimaniamo, qua siamo e di qua non ci muoviamo. Quindi le politiche di apartheid fasciste dell'Occidente, che è l'impresario di questa, di questo staterello nel Medio Oriente, purtroppo ha fatto sì che avviene questo davanti agli occhi del mondo, e noi stiamo cercando non solo di resistere per quello che possiamo, no? Perché il problema non è della resistenza in senso armato, la resistenza è anche la gente che Dio buono,
soprattutto, cioè,
perché una mamma, lei può immaginare una mamma con i figlioli, anche per le questioni igieniche, no? Cioè trovarsi in 50 metri quadrati 30 persone, può immaginare il resto con la mancanza di acqua, mancanza di cibo, mancanza di strumenti igienici di tutti i tipi, e questo ha diffuso delle malattie, epidemie di scabbia, di tubercolosi e altri problemi, che si stima 700.000 persone che sono colpiti da queste forme di epidemiche. Allora, purtroppo noi in qualche maniera abbiamo sollevato la questione del rompere nel valico, costi quel che costi. Ci troviamo di fronte alle diplomazie egiziane che purtroppo non ce lo lasciano fare, perché, con la scusa che se lo facciamo vuol dire un'altra guerra, e noi non siamo pronti per fare la guerra. Però l'abbiamo anche detto, gli yemeniti, con tutto il poco che hanno, no, a sostenere Gaza, insomma, lo stanno facendo in qualche maniera, dicono non fate entrare cibo, allora le vostre navi di qua non passano. Ecco, io anche colgo l'occasione veramente per fare un grande saluto ai combattenti yemeniti, ma anche ai combattenti libanesi nel sud del Libano, no, che cercano in qualche maniera di fare qualche pressione, perché quello che funziona con le forze imperialiste nell'area, l'unica cosa che funziona sono le pressioni militari e le rivolte popolari. L'Africa l'altro giorno ad Addis Ababa hanno mandato via la delegazione israeliana, tutta l'Africa, questo è un buon segnale che il mondo si sta ribellando ai dettami yankee. Ecco, insomma, adesso io per farla un po' in breve, volevo citare un episodio.
Sì.
L'altro ieri sono arrivati tre bimbi a Milano, tra virgolette per puro caso, io conosco familiari. No.
Stiamo parlando di quante famiglie, cioè parliamo di, mi sembra, 18 famiglie che sono state fatte evacuare da Gaza per essere, insomma, portate in Italia per cure mediche, giusto?
Sì, ma questo è uno show, credimi, cioè l'abbiamo verificato, lo stiamo verificando tutti i giorni. È uno show del governo italiano per dire che io, anche perché la nave, che è nave ospedale, doveva rimanere giù, non doveva venire qua, se veramente c'è intenzione di curare i feriti, no? Cioè il problema non è portarli in Italia, è curarli giù, fare degli ospedali, fare delle pressioni politiche per fare entrare medicinali, no? Non è che porti qualche bimbetto qua con i familiari, no? Ti dico, a me mi ha colpito una scena di queste bimbette, noi stiamo parlando di 6, 7 anni, 6, 5, no? Tre bimbetti, una sorella e due fratelli, quando parlavo con loro, a me mi ha scioccato che sembrano di avere l'età di 15 anni, no? Hanno dei disturbi, mentre parli con loro, appena sentono qualcosa che si muove, li senti che si allertano subito, hanno paura delle bombe, o l'aspetto psicologico anche sull'infanzia, prodotto sull'infanzia, non è di meno rispetto a altre problematiche che se ne derivano. Io dico, noi ci siamo e la mettiamo tutta. Inviterei i compagni, anche gli amici, semplicemente gli amici della giustizia, della libertà, dei popoli, di avere una bella abitudine, non stare in casa. Una delle belle abitudini sono quelle di andare in piazza. in qualche maniera ad esprimersi. Abbiamo anche fatto un boicottaggio che ha funzionato a Milano contro Starbucks, abbiamo deciso di scegliere certe cose perché sennò diventa un casino, non ne esci, no? Starbucks e il Carrefour, McDonald's, no? Queste sono le ditte che hanno sostengono, mandano soldi all'esercito israeliano, ok? E Leonardo, l'Eni che sta rubando, sta cercando di fermare i contratti, di rubare il gas palestinese di fronte a Gaza, con contratti con gli israeliani, cioè proprio una roba, l'assurdo succede dalle nostre parti. Ecco, io inviterei i compagni anche di attivare questo boicottaggio su degli elementi ben precisi, su questi, diciamo, quelli che ho detto prima, e poi ne vediamo il resto. E di denunciare il governo italiano e le sue malefatte, cioè non con il nostro nome, cioè non con i nostri soldi. Cioè l'operaio, lo stato sociale del paese sta rotto lì e questi qui, soldi all'Ucraina, soldi alle guerre qua, soldi per fare le guerre e per fare sudditismo all'alleanza anglosassone ci sono, ma per l'operaio non ci sono. Quindi inviterei ad antagonismo sociale bello, vivace, e di manifestarsi nelle piazze, l'unica cosa che posso dire. Noi ci siamo perché non perché c'è la nostra gente, i nostri figlioli che sono sotto attacco notte e giorno, ci siamo anche perché il Movimento di Liberazione Nazionale Palestinese, che non è nato oggi, è nato ancora prima del 48, no? Con degli scioperi, con dell'attivismo politico che non aveva paragone in quei tempi lì, cioè, nonostante che la Palestina era sotto il mandato britannico, no? Il Movimento di Liberazione Nazionale Palestinese è un movimento che ha avuto i suoi alti e bassi, ma questo sta ad indicare che il popolo palestinese, col suo Movimento di Liberazione Nazionale, con tutte le sue sfumature, diciamo, l'arcobaleno palestinese, no? Oggi ha messo in primo piano, no? La questione dell'autodeterminazione del popolo palestinese e il diritto al ritorno. Su questo noi non arretriamo.
Allora, ricordiamo un attimo gli appuntamenti per quanto riguarda oggi, a che ora è il corteo e da dove? È un... Così...
Allora, da Piazza Loreto a Milano, ed è anche indicativo, no? La partenza. L'arrivo in Piazza Cairoli, c'è stato un posto, un percorso che non ci piace, ma non è quello che fa differenza. Quello al quale puntiamo oggi sono i numeri, e si prevedono numeri buoni, no? Ci sono delle partenze da varie parti dell'Italia, per quello che so, insomma, da Bologna, 18 pullman, a Reggio Emilia, insomma dalle zone del nord, ma anche da Roma 4 pullman, se non erro, e da Napoli 2 pullman. Sono zone lontane, purtroppo difficile gestire anche i costi, ma nel nord Italia c'è delle buone partenze, arrivi esterni. Poi la piazza milanese ha sempre messo a disposizione anche tutti i cortei, noi abbiamo fatto 19 cortei a Milano, c'erano i numeri, perché oggi anche c'è anche da parlare di questo, che la nuova composizione sociale proletaria nelle grandi città come Milano è fatta anche da immigrati, no? Anche questo ci deve far riflettere, perché questi cortei sono fortissimi di ragazzi giovanissimi immigrati, no? Questo deve anche dirci qualcosa. Ecco, Milano insomma, ha dato il suo contributo, continua a darlo, nonostante tutti gli ostacoli che ci mettono, però ecco, a noi penso che non ci fanno arretrare, insomma, non ci fa arretrare Biden con Netanyahu, vuole piacere far arretrare un questurino, penso che non è il caso.
Ti ringraziamo, sì. Ci aggiorniamo, grazie ancora, insomma, per questa corrispondenza, sempre, insomma, Palestina Libera.